si è fatto tardi sulle nostre esistenze e il desiderio tra noi due acqua passata. Davvero tu non c'entri niente, è solo colpa mia. Mi sono accorto tardi che tutto quello a cui tenevo ti era indifferente, scivolava via. Siamo lontani, distanti, ti parlo e non mi senti. È sceso il buio nelle nostre coscienze e ha reso apocrifa la nostra relazione. Vorrei innestare il modo dell'indifferenza e allontanarmi da te per presentarmi innanzi al tribunale di una nuova inquisizione. Faccio un'auto da fé dei miei innamoramenti, un'auto da fé. Voglio praticare il sesso senza sentimenti, senza sentimenti.
Ci troviamo all'interno dello studio di Pino Pinaxa Pischetola a Milano, un bellissimo luogo, davvero molto bello e molto affascinante. Prima di cominciare la conversazione con te, Pino, che ti saluto innanzitutto, buongiorno e bentrovato.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Voglio raccontare ai nostri ascoltatori una piccola storia. Quando avevo circa 20 anni, 22, feci un corso a Milano di tecnico del suono, l'Istituto Feltrinelli, e nella nostra classe c'era un ragazzo che era nettamente più avanti di tutti noi, perché capiva tutto, perché era informato su tutto. Beh, insomma, per farla breve, quel ragazzo eri tu, e quindi è un grande piacere rincontrarti dopo tanto tempo.
No, ha fatto piacere anche a me vederti e ripensare a quei tempi spensierati, quando ancora non c'era la pressione del lavoro, ma solo la voglia di imparare. Ti ringrazio per questo complimento, però non mi sembrava ai tempi di essere così avanti al resto. Però sono contento, ecco, che quella scuola è servita a darci una base, soprattutto teorica, per affrontare questo lavoro, perché serve.
E allora, Pino, cominciamo proprio da qua, no? Dagli albori. Quando hai capito che questo sarebbe stato il tuo lavoro?
In realtà io, prima appunto di fare questa scuola, ho sempre avuto due grosse passioni, una per la musica ed una per l'elettronica, al punto che già verso i 16-17 anni già smanettavo con i sintetizzatori, registratori a cassette a quattro tracce, così, no? Avevo provato con amici anche a fare qualcosa a livello discografico, però lì mi sono reso conto che forse la parte più bella di questo lavoro è farle le cose piuttosto che pubblicarle. E quindi, avendo queste due passioni, ho pensato che questo fosse il lavoro perfetto per me.
Una volta terminati gli studi della EMIT, che abbiamo descritto qualche istante fa, hai cominciato a lavorare in uno studio che noi ritenevamo un po' come Abbey Road italiano, cioè il Logic, giusto?
Sì, in realtà questa è stata veramente la grossa fortuna della mia vita, nel senso della mia vita professionale, intendo. Perché andando a trovare un amico, che era un musicista, che anche lui smanettava con i sintetizzatori, c'era un'altra persona a cui racconto che avevo appena finito la scuola di tecnico del suono, e lui mi ha detto: ah, dai, ti faccio venire a lavorare al Logic Studio dai Fratelli La Bionda, che per me era un sogno, no? E quindi, grazie a questa visita, diciamo casuale, mi sono trovato poi immerso in un mondo che per me era veramente, veramente il sogno. Poi è logico che la fortuna ti aiuta inizialmente in questa fase, poi devi essere tu a sfruttare questa situazione al meglio. Però è nato tutto così e devo dire che è stata veramente la svolta professionale della mia vita.
Puoi raccontare di qualche esperienza che hai vissuto al Logic Studio?
Beh, al Logic, oltre ad aver avuto la fortuna nella prima fase di fare da assistente, soprattutto a tecnici del suono americani o inglesi, che avevano veramente una marcia in più, senza nulla togliere ai colleghi italiani, però vedevi un approccio sul suono molto coraggioso, no? Che non apparteneva, secondo me, alla cultura italiana. E quindi ho avuto veramente la possibilità di imparare cose mai viste, no? E poi, diciamo, sono state tre le cose più importanti che mi rimangono di quel periodo. Una è aver potuto partecipare alla registrazione del disco Violator dei Depeche Mode, che rimane ancora oggi un caposaldo della musica elettronica. La seconda è aver conosciuto Robert Palmer, che tra l'altro abitava in Svizzera. E la terza di aver conosciuto Franco Battiato. Queste tre sono tre cose fortissime che mi hanno proprio dato uno slancio sia professionale che umano.
Sono curioso, con i Depeche Mode com'è andata?
È andata che all'inizio avevo una paura tremenda, no? Perché in realtà io avevo fatto da assistente a questo fonico inglese che si chiama Alan Mulder, anche produttore molto quotato, ha lavorato con un casino di band, che aveva prodotto un disco di Gianna Nannini. E io gli avevo fatto da assistente fonico. E poi, quando i Depeche Mode volevano registrare questo album in due luoghi, uno più urbano, tipo Milano o un'altra città, e un altro più isolato, infatti poi sono finiti nella campagna danese al Puck Studio. E il loro produttore ai tempi, Flood, è stato un collaboratore di Alan Mulder, è stato anche lui fonico, produttore, così, per cui gli ha chiesto, ma sai, c'è qualcuno che posso usare nello studio di fonico? E Alan Mulder è stato così carino da fargli il mio nome, e quindi mi sono trovato in regia con loro. Ovviamente, dal mio punto di vista, la tensione era alle stelle, perché quando muovi delle manopole, magari davanti a un produttore che è più artistico e meno tecnico, la fai sempre franca, no? Invece quando muovi delle manopole con di fianco uno dei migliori sound engineer e produttori del mondo, ogni mossa è cruciale. Però devo dirti che è andata bene, perché poi anche Flood stesso mi ha confessato, dice, guarda, se non andavi bene dopo 5 minuti ti mettevo a fare solo i caffè, perché non poteva rischiare con un disco così importante. Poi io ho visto cose incredibili, cioè proprio siamo al top. Quando uno dice siamo al top, lì eravamo al top.
Yeah.
Pino Pischetto da una bellissima partenza che poi ti ha portato a lavorare in altri studi come freelance, finché a un certo punto hai deciso di creare il tuo studio, che è quello dove ci troviamo in questo momento. Com'è avvenuta la costruzione di questo studio e soprattutto le motivazioni che ti hanno indotto ad avere uno studio tuo?
Ma diciamo che il tutto è partito perché in un capannone quei di fianco si sarebbe trasferito lo studio di mastering Nautilus, gestito da Antonio Baglio, mio carissimo amico e collega. Aveva notato che di fianco a quel capannone ce n'era un altro vuoto, allora ha proposto a me e al produttore Michele Canova di prenderci noi questo spazio, no? Quindi ce lo siamo diviso a metà e da lì poi è nata tutta la progettazione. In realtà era un locale completamente vuoto, per cui siamo riusciti a livello progettuale a creare i nostri ambienti su misura all'interno di questo capannone, perché negli studi si usa questa tecnica che si chiama stanza nella stanza, per cui tutto viene poi isolato completamente. Quindi mai avrei immaginato di starci qui così tanto tempo, perché io poi ogni 6-7 anni ho sempre cambiato situazione. E invece ormai l'anno prossimo sono 20 anni che siamo qui, però ho risolto questa cosa cambiando sempre quello che c'è all'interno dello studio per darmi nuovi stimoli.
Pino Pischetola, nel tuo studio realizzi soprattutto quelli che si chiamano mixing e mastering, no? Registri pochissimo. Sì. Quindi se tu dovessi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sia un mixaggio e un mastering, come lo potremmo raccontare?
Diciamo che dagli anni 70 in poi si tende a registrare i brani isolando tutti gli strumenti che fanno parte dell'arrangiamento, della parte musicale di un brano. E quindi la fase di mixing diventa un po' la fase finale, cioè dove si crea l'equilibrio del brano, come poi lo ascolterà la gente. Per cui passiamo da una registrazione che si chiama multitraccia, che può avere da 8 a 70, 80 strumenti diversi o parti di strumenti diversi, a quello che si chiama mixaggio stereo, che poi è quello che noi ascoltiamo dalle piattaforme piuttosto che dai vinili e così via. Quindi questa operazione si chiama appunto mix. Il mastering non è altro che un'ottimizzazione di suono del mix per renderlo più compatibile possibile con i sistemi di ascolto. Il mix è, diciamo, l'ultima parte ed è forse la più delicata, perché anche se l'obiettivo, almeno che mi pongo, è quello di cercare di ottimizzare la resa artistica e sonora del brano, se fatta male potresti anche rovinarlo e non tirar fuori il meglio di quella canzone. E poi quello che ascolterà la gente, quindi anche gli artisti e i produttori, sono molto attenti appunto a questa fase. Say you'll write your story, pictures, dreams and letters, get your past existence of your mind. Life is such a miracle. Every day brings changes into your life. Tell her you know the melody. You could get over her. You keep consoling her like in black and white movies. If you miss your airplane and you got nowhere else to call, just hearing your romantic schemes can set my heart to thundering. I long to see your bright and smiling eyes, famous stars are sparkling in your tears. You'd better take my handkerchief and dry your eyes. Love is such a miracle. Every day brings brand new life. Why compromise? You
Pino Pischetto, la vorrei affrontare adesso un discorso diverso. Poco fa ci dicevi del tuo incontro giovanile con i Depeche Mode, no? E col fatto di avere a che vedere con uno dei luminari del suono, no? Quindi immagino che l'aspetto psicologico in questo lavoro conti moltissimo, cioè il sapersi relazionare agli artisti con cui lavori, che sono naturalmente tutti diversi, sia una parte molto importante. So che tieni molto a questo aspetto. Ci puoi raccontare qualche cosa a proposito?
In realtà, secondo me, a certi livelli il saper fare a livello tecnico il proprio lavoro è quasi scontato, no? Nel senso, tutti i miei colleghi sono tutti bravissimi e ognuno nel suo sa fare esattamente il suo lavoro. E è importante, quindi, per riuscire a creare dei rapporti duraturi con gli artisti e con i produttori, capire bene come comportarsi in studio, perché ci sono a volte delle situazioni dove, per esempio, non so, c'è una specie di stallo, di blocco, no? Non si capisce se il brano è nella direzione giusta e così via, e tu lì potresti dire una frase sbagliata e mandare tutto a catafascio, no? E invece una frase giusta potrebbe fare la differenza sul risultato, anche proprio a livello psicologico, magari creare un po' di attenzione, di dire proviamo a fare questo, ah sì è vero, proviamo, e poi si cambia clima. E quindi il fattore psicologico è, secondo me, è fondamentale, perché poi serve ad avere la buona riuscita di tutto il prodotto, perché gli artisti giustamente sono molto combattuti sulle scelte musicali e comunque ci mettono del proprio, ci mettono la faccia, e quindi questa cosa va rispettata al massimo per ottenere il risultato, che poi è quello che conta.
E invece, dal punto di vista squisitamente tecnico e musicale, qual è il tuo approccio quando ricevi il materiale che devi mixare e poi masterizzare?
In realtà il mio lavoro poi alla fine si riduce nell'essere un'interfaccia tra l'arte e la tecnica, no? E quindi è proprio quello, cioè nel caso del mixaggio è dire cosa vuole l'artista, come si vede in questa canzone, cosa vuole comunicare, e ovviamente anche il produttore diciamo è un po' il regista di un brano musicale, no? Che ha una visione ed è responsabile poi artistico di quello che sarà il risultato. Ecco, una volta che io capisco cosa vogliono l'artista e il produttore, trasformo questo in operazioni tecniche, per me semplici, per altri molto complesse, però il risultato è poi riuscire a creare un prodotto che sia fruibile dal pubblico. È tutto qua alla fine, sì, è questo.
Nella nostra esistenza noi abbiamo vissuto un cambio epocale, che è quello dall'analogico verso il digitale. So che tu sei sempre alla ricerca di nuove macchine, di nuove tecnologie, sei curioso, in continuazione fai evolvere il tuo linguaggio tecnico, diciamo così, e di conseguenza, come ci dicevi poco fa, anche musicale e artistico. Quanto è stato, se vogliamo, faticoso per te questo passaggio? Quanto è stato importante il passaggio dall'analogico al digitale? E come vedi oggi, allo stato attuale, questi due mondi?
Devo dirti che nel 1990-91 ho avuto una specie di intuizione, nel senso che in un mondo completamente analogico ai tempi decisi di comprarmi il primo computer da usare per la musica, no? E poi tutto quello che allora era veramente in stato embrionale è diventato poi il modo di lavorare di oggi. Quindi sono riuscito fortunatamente ad adattarmi, forse prima di altri, a questo nuovo mondo del digitale. La nuova svolta che ho avuto, forse riscoprendo anche l'ascolto della musica in vinile negli ultimi anni, è che il digitale vince assolutamente per la praticità e anche il workflow, il tipo di lavoro. Oggi non si può pensare di mixare un brano in analogico, perché succede spesso che ti richiedono modifiche dopo 3 giorni e tu devi essere in grado di richiamare il progetto esattamente com'era, fare le modifiche e rimandarlo. E questo in analogico non è possibile. Però ho riscoperto una certa qualità dell'analogico, che è quella appunto del suono. c'è della sonorità. Cioè il digitale è più facile che sia abusato, non so come dire, per cui si spinge molto con i volumi, si perde dinamica. Quindi il digitale, io non sono di quelli che lo demonizzano a priori, dicono il digitale suona male, l'analogico suona bene. Diciamo che il digitale ti porta di più ad abusare sul suono, mentre l'analogico, per sua natura anche tecnica, ti fa mantenere di più la purezza iniziale. E quindi la sfida, diciamo, del presente e dell'immediato futuro è quella appunto di unire le due cose, cioè riuscire a catturare questa cosa della sonorità, che è il vantaggio dell'analogico, con la praticità del digitale.
Disteso a terra con la testa sulle dita intrecciate, come da piccolo di sera in una vigna d'estate. Troppa realtà mi spinge al fondo, io la chiglia e il kraken. L'anima lascia il corpo ma non migra per l'ade. Già sono pronto per l'ascesa come dopo per l'ascesa, come quella stella che ogni giorno svela l'est. Vita parallela senza addosso il MetaQuest. Vado dove terra non è che una perla blè. Uomo nel cosmo, come Flash Gordon. E il mio Space Calling, tipo Clash London. Attrago nel gorgo, la massa di El Gorgo. Ribalto di furche dell'incalca e nel pozzo. Anche se non sono pazzaldi intendo, per i viaggi spaziali meglio che restare inchiodati a letto come fragili anziani. Nuovo 2001, lascio una sfera dove credo siamo 8 miliardi e uno. Scimmie col monolito nero in mano. L'immaginazione sai che sfugge ai bordi, vitale che scioglie il cappio, che ricuce i polsi. Dammi due secondi e do alla luce a mondi. Ho un potere da bambino, a me basta chiudere gli occhi e flutto, flutto, orbito nel vuoto cosmico. Sto dipingendo il buio dell'universo e flutto. Libero soltanto se fantastico, pure in manette danzo come un pappo di Tarassaco. Sotto scacco di una vita Kasparov, per aspera d'astra viaggio senza l'ayahuasca. Cerco profondità, per questo vado verso l'alto, lì dove ogni pianeta è più che un paramento sacro. Un volo senza tempo nello spazio, tra le placche dei pionieri e quelle dello stegosauro. Perdere contatto con la fantasia, nuovo dramma, vuoto d'aria, dà coraggio alla natura mia. Troppo pavida, troppo cauta, mi fa indossare una tuta bianca. Ora guarda, sono cosmonauta, ma fui cantante come fu la spada che impugnava il valoroso Valiant. Apri la saracinesca, sono io, Hal, che mi sdraia l'esistenza come un ryokan. Vengo fuori da ogni male, caro mio fan. Ora in testa ho un disco solare come il dio Ra.
Sul pelle, sul pelle, sul pelle, sul pelle, sul pelle.